Quindi direi che non sarà l'FT, ma ci siamo abbastanza vicini. L'autismo è stato soddisfatto in pieno. E guarda, ho una procedura standard fatta di script, quindi quando ne salvo una, automaticamente la copio tutte le altre parti. Ho sufficientemente, sono 10 anni che faccio queste menate qua, e ho un livello di autismo che ha raggiunto veramente dei limiti. No, 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 quello no. Ok, i primi passi, l'SDN e poi torniamo al lato fisico. Allora, partiamo dai primi passi, If You're Going to San Francisco, chi è che sa dirmi la canzone, che cos'è? È il cantante, si vince un caricabatterie USB. Vabbè, Scott McKenzie, è la canzone che ha dato il via al movimento dei Figli dei Fiori, questa. È un po' di anni fa, se vi piaceva il rock classico, questa la sapevate. Comunque, allora, con l'avvento della virtualizzazione, 23 marzo 2001, la prima versione di SX1, all'apparenza abbiamo risolto tutto, tutta una meraviglia, tutta una figata, ok? L'affidabilità è risolta, le risorse sono portabili, installo la macchina, poi prendo il VHD, la porto sull'Hyper-V e tutto funziona, tutto magico, tutto bello, tutto magica bula. Abbiamo a disposizione strumenti evoluti che consentono anche al management, anche ai dirigenti, quasi anche ai pre-sales, ormai consentono di installare dei server, di fare il deploy di un virtual server con 2 click di mouse. Poi, visto che il click magari non capivano, con poche pressioni di mouse è più semplice da capire anche per il personale tecnico commerciale. Vero Ivan? Comunque, però, bello il virtuale. Però, alla fine della festa, tutto buono, tutto bello, raccontiamoci quello che vogliamo, però due cose sono innegabili. Prima, i dati stanno sui dischi, ok? E seconda, o comunque su uno storage, va bene, stanno sugli SSD. Sono sempre dei dischi anche quelli, ok? E la seconda è che i dati viaggiano su delle reti, ok? Ormai il nostro paradigma è quello di avere il virtual everything. Io voglio virtualizzare tutto, ok? Virtual storage. Avete sentito la presentazione di Nutanix, ok? Io posso andare a mettere insieme quello che una volta sarebbe stato, se volete, come paradigma. Vi ricordate che in dischi c'era RAID 1, RAID 0, RAID 5 e JBOD? JBOD che stava per Just a Bounce of Disk, tu piglia dei dischi e buttali dentro. Ma oggi è la stessa, tu piglia del dischi, un po' da qui, un po' da là, buttali dentro, poi c'hai uno strato di astrazione sopra che ti fa vedere quelli come una risorsa di disco disponibile a tutta la tua private cloud. Okay, quindi io voglio arrivare a fare quello che è il virtual data center, dove posso semplicemente, veramente a questo punto, fare il deploy di un, non è anche più senso parlare di un virtual server, ma di una virtual application, che è data dall'insieme di applicazione, di server, di database, di disco, di rete, e avrò degli script automatizzati che mi fanno tutto questo. Ok? Parliamo a questo caso del virtual networking, che è l'argomento della sessione. Allora, virtual networking vuol dire partire dai vecchi vSwitch, arrivare distribuiti to vSwitch al concetto di control plane e poi in Nexus 1000V. Però una domanda, torniamo un attimino indietro. Tutto fregato, eh? Guarda che comunque mi sono dimenticato, magari l'ha detto qualcuno più bravo di me a ricordarsi queste cose. Tutte le slide saranno disponibili e tra le altre cose dovrebbe esserci anche la registrazione delle sessioni. Ok? Andrà su Channel 9, eccetera, eccetera. Allora, qual è il primo elemento di virtualizzazione della rete? Tutti, vSwitch, vSwitch? No. Molto prima, le VLAN. Cos'erano le VLAN, le buone vecchie VLAN che andavate a farvi l'ICND e c'erano 2 giorni di corso sulle VLAN che alla fine vi tagliavate le vene? Okay, perché il primo giorno capivate il concetto, la prima ora capivate il concetto, la seconda i 4 comandi in croce, alla terza ora iniziate a guardarvi in faccia e dire mo? Mo? Vabbè, ok, comunque le VLAN vuol dire io prendo il mio bravo switch a 24 porte o quello che sia e lo vado a dividere in tanti domini di collisione, layer 2, potremmo andare avanti quanto volete, comunque lo vado a dividere in tanti piccoli switchettini in base alle mie esigenze. Ok? 3 porte le do a lui, 2 porte le do a lui, 10 porte le do a qualcun altro e così via. A livello 2 ovviamente non è consentito il traffico. Perché questo? A me viene tanto comodo attaccare. Sì, vabbè, allora hai fatto rimetterli insieme, scusa. Se io ti creo dei domini di collisione separati e poi tu li prendi e li rimetti insieme. Non è proprio il massimo, fai che tenerli assieme all'origine. Ok? Una delle cose più comode che ci è servita per anni con la virtualizzazione, con tutti i virtualizzatori, Hyper-V, Xen, VMware, quello che volete, era il concetto di trunk. Che cos'era una porta in trunk? Una porta in trunk era una porta che portava i dati di tutte le VLAN. A cosa serviva? serviva tipicamente ad agganciare tra di loro N switch, quando l'hanno pensata. Poi hanno detto, cavolo, funziona bene anche sul virtuale e ce la siamo portata dietro per anni. Quindi un trunk consentiva su un unico cavo, su un unico canale, di portare le informazioni di tutte le VLAN, mantenendo al suo interno il tagging, cioè la separazione tra le diverse VLAN. Poi per i più vecchi, il trunking una volta si faceva con ISL, che era il formato proprietario, dopodiché è arrivato 802.1Q e si trunca tutti in 802.1Q con native VLAN, che visto che è uno standard, ovviamente Cisco ti schianta la prima come native VLAN, HP la sesta, perché così è facile, no? Uno standard, dico sì, è uno standard e nel campo native VLAN puoi mettere quello che vuoi. Scusa, se è uno standard lo direi tu cosa mettere. No, scegliete voi. Vabbè. A questo punto immaginiamo di avere un host qualsiasi su cui ho virtualizzato N guest. Va bene? Io che cosa faccio? Mi metto i guest in VLAN diverse, prendo il vSwitch, che era la brutta copia dello switch, era brutta perché non aveva l'interfaccia a riga di comando. Riga di comando bene, interfaccia grafica male. Okay? Infatti anche Windows adesso è andato tutto verso la riga di comando. Quindi con i vSwitch io che cosa facevo? Mi portavo sopra il concetto di VLAN. Io avevo poi un'unica scheda di rete che mi buttava verso lo switch fisico in trunk, con la porta in trunk, i dati di tutte le VLAN. Ok? Il VLAN tagging fatto dagli switch è compatibile con 802.1Q. Ok, bene o male, c'era un'azienda che di fatto per anni è stata leader nel networking, inizia con la C, c'è un ponte disegnato davanti, e si erano adattati, all'epoca avevano copiato tutti da questi. Ok? In pratica che cosa facevate? Qua avevate le varie macchine virtuali, qua avevate vSwitch, qua avevate il virtualizzatore e poi sotto portavate le cose. Però attenzione, tutto buono, tutto bello. Però cosa dovevate fare? Definirvi le VLAN sugli switch fisici, definirvi le VLAN sui vSwitch, mettere in trunk le porte e poi ogni volta che dovevate fare una modifica, modificala sullo fisico, modificala sul logico e sbaglia. Ok? Allora, sul fisico c'era il VTP, VLAN Trunking Protocol, per chi è abituato a lavorare sugli apparati, è il protocollo che ti consente di definire le VLAN su una sola e gli altri se le prendono come degli schiavi. A livello virtuale non si poteva fare. Bene. vSphere Distributed Switch. Ok? Sembravano la panacea, che cosa fai? La cosa più importante che hanno introdotto, che poi è stata ripresa da tutti, qual è stata? Hanno introdotto la separazione, la divisione tra la control plane e la data plane. Quindi cosa hanno fatto? Hanno separato in due il fatto di avere delle porte fisiche dall'avere un sistema intelligente di learning and forwarding. Ok? Quindi esisteva nel vCenter, responsabile della creazione, della configurazione, della gestione dei vSwitch, dei DV group, DV port, eccetera, eccetera. Semplificando al massimo, che cos'è? È un template di configurazione che schiantavate su tutti gli switch. Sembrava la panacea, piccolo problema, se vi si schianta il vCenter, fate ciao ciao con la manina i vostri distributed vSwitch. Piccolo problemino, rimanevano attivi, ma provate a cambiare una porta. Il data plane, che cos'era? È il vSwitch nascosto su ogni macchina. Lui si creava ovviamente degli switchettini virtuali nascosti che giravano su ogni host. Si occupa di fare che cosa? L'unica cosa che fa è gli prende il pacchetto dalla macchina virtuale e lo manda verso la porta di forward. Fa anche una funzione voluta in più che è quella di taggare con l'ID di VLAN corretto la macchina. Dall'altra parte avevamo il data plane. Il data plane che cosa faceva? Il control plane o data plane? Scusatemi, il control plane faceva tutta la parte di management. E questa è la divisione. Qua abbiamo le funzioni di controllo, qua abbiamo le funzioni di data plane. Qui abbiamo le funzioni che venivano implementate in software e qui quelle che si possono fare in hardware. Quindi qui abbiamo tutta la parte di DNS, root reflector, eccetera, eccetera. Qui abbiamo la parte di management, tagging, sicurezza, ottimizzazione, qui abbiamo la parte di firewalling NAT, eccetera, eccetera, e qui abbiamo la parte di BSC, RNC, eccetera, eccetera. Guardandolo così, ci viene immediatamente che la parte più facile da virtualizzare qual è? Questo quadrato. Ok? Poi la parte di management, poi queste parti qua verso il basso. Più si scende verso il ferro, più abbiamo due risultati simpatici, che è più difficile virtualizzare, E poi parliamo un attimino di efficienza. Ok? Comunque, formalmente abbiamo due livelli. Abbiamo la parte di control plane, qua sopra, e qua sotto la parte fisica. Ovviamente questo è tutto buono, tutto bello che sia virtuale, ma era quello che dicevamo prima. Io comunque ho bisogno di portare dei dati a un PC che non sta nella stessa stanza dei server. Quindi devo andare su una rete fisica. Quindi avrò bisogno di un componentino locale che mi consente di andare a fare switching e di un componente di controllo che poi posso mettere distribuito, eccetera, eccetera. Bene. Questo era un pochino come veniva fatto all'epoca, quindi questo qua avevamo il distributed, tutti gli host virtuali, qua avevano le porte di uplink, management, eccetera, eccetera. Niente di nuovo sotto il sole. Questa separazione, siamo nel 2008, ha portato alla nascita del primo dispositivo di terze parti, il Nexus. Okay, che cos'era il Nexus? Nexus era la fascia di switch della Cisco. Avevano preso l'engine che girava lì sopra, l'avevano portato all'interno degli ambienti virtuali. Ok? Era un software a tutti gli effetti, vi compravate una licenza in realtà e scaricavate la macchina virtuale. Era basato su NXOS, questa è un'altra scelta di quelle che ogni tanto uno si dice ma perché? Vi hanno rotto le scatole per anni con prima il CatOS, poi l'iOS, non quello con la i piccola, quello serio. Poi adesso si sono inventati l'NXOS, adesso ne hanno fatto un altro nuovo. Perché? Perché così non studiate, non vi certificate e gli date i soldi. Ma queste sono sottigliezze. Comunque. È simpatico perché di questa cosa qua, che ci crediate o no, esiste una versione gratuita. Che ha due o tre limiti. Il primo che pretende che abbiate la licenza almeno di un 7000. Scusa, se ho un 7000 posso anche comprarmi il 1000, ma fa niente. E il secondo è sulla banda, ci sono queste limitazioni. Le versioni gratuite esistono. C'hanno due o tre limiti sulla banda. Un mega. Però funziona, eh? Ok? Esiste per tutti gli hypervisor, Hyper-V, Xen, VMware, tutti. Però alla fine della festa come funzionava questo? Vi ricordate quello di prima? Qui avevamo le macchine virtuali. Ok? Qui sotto avevamo il Virtual Ethernet Module che va a rimpiazzare, toglieva la parte di data plane degli switch che c'erano sotto. E la sostituiva con una cosa proprietaria. Qual era il vero vantaggio? È che lavorava trunk-wire speed con il Nexus 7000, 7000, 2000, 5000. Quindi voi alla fine portavate fuori un dato che era già pre-taggato e pre-shapeato per finire direttamente nell'AX processor di Cisco. Quindi invece che magari salire di due o tre apparati per andare alla destinazione, quel pacchetto quando partiva sapeva già al suo flusso dove doveva andare a finire. Incremento di prestazioni di circa il 300%. Ma banale, no? A questo punto SDN, altra citazione musicale, questa è più facile, qualcuno sa da dove arriva? Da dove? Perfetto, hai vinto una notte con Silvio. Ok, no, Software Defined Network, a parte le battute. Che cos'è l'SDN e quali sono i suoi componenti? L'SDN è proprio la volontà di portare un'intera architettura basata sulla separazione delle funzioni tra controllo e forward in virtuale. I vantaggi sono innegabili. Beh, esattamente con la stessa semplicità con cui in Hyper-V creiamo un nuovo server, deployiamo un nuovo server, magari già con addirittura un template, io posso deployarmi un nuovo apparato di rete. Oppure mi serve una funzione ottimizzata, trasversale, non la vado a mettere con una scatoletta di ferro che ha manutenzione, si guasta, eccetera, eccetera, ma me la metto nel mio ambiente in virtuale. Ok? Non solo, ci consente di passare da. Oggettivamente mi rendo conto che in alcuni casi gli apparati di rete erano un po' complessi da configurare, i manager non ce la facevano, e bisognava dargli una mano, adesso possiamo programmatically, cioè in maniera via scripting, voi potete scrivere degli script in linguaggi più o meno relativi al mondo delle reti, Python, le cose più strambe si sono inventate, potete andare a scriptare il comportamento che volete, che la vostra rete abbia, questa è una cosa veramente bella. Perché io non vado più a dire alla porta 7 dell'apparato 3, guarda che devi stare in VLAN 19, devi applicare questa QoS, devi fare questo shaping. Ma non me ne frega neanche più niente di quello. Lo fa un engine al posto mio. Io dico, guarda che l'applicazione che sta sul server 3 deve avere certe caratteristiche. Come le fai? A me non interessa. Ok? È la rete che deve adattarsi a me, non sono io che devo andare a dire come. Discorso analogo a quello dello storage. Io ho bisogno di uno storage che ha certe caratteristiche di profilazione. Dove sta fisicamente? Boh, può essere nella storage room 1, 2, 3, 10, non mi interessa. Dammi dello storage che ha certe caratteristiche di I/O, dammi una rete che ha certe prestazioni. Ok? Il focus si sposta da tutta la parte di apparati per andare sulla parte di servizi e policy. Anzi, policy. Policy va benissimo. Ok? Probabilmente si può far ufficialmente apparire la comparsa di questa tecnologia tra Berkeley e Stanford intorno al 2008, scusatemi, perché poi adesso su l'ho inventato prima io, no, l'avevo inventato prima io, eccetera, eccetera, bisogna vedere la sigla che si segue. Però realisticamente arriva più o meno intorno a quell'epoca. Quando nasce? Quando si è sviluppata l'idea di separare la control dal dato, quindi separare in due i processi dello switching. Quali sono le cinque promesse, chiamiamole così, siamo appena usciti dalla campagna elettorale, va ancora bene. Le cinque promesse dell'SDN quali sono? Deve essere programmabile. Okay? Io non voglio sapere che cosa ho sotto, non mi interessa. Perché magari io ho sempre usato apparati di una marca, me se ne sfascia uno, ne ho bisogno di uno al volo. Io non voglio essere legato mani e piedi a quel modello, con quella versione di firmware, eccetera, eccetera. Tolgo una scatola, metto una scatola, fine. Poi è il sistema che capisce che cosa fa in base all'esposizione delle network function e adatta la rete a quello che io gli ho messo dentro. Ma io programmaticamente gli andrò a dire guarda che prendi il pacchetto da A e lo mandi a B con queste caratteristiche, fine. Deve essere agile, ok? Che l'altra cosa, manca solo proattiva. Però da adesso in poi modificherò le slide e le faccio diventare, deve essere proattiva, così abbiamo messo anche la proattività. Comunque deve essere agile, che cosa vuol dire? Vuol dire che gli amministratori possono modificare i flussi dinamicamente. Per andare a fare quello che Silvio vi diceva stamattina, arriva il manager che vuole, era il solito discorso della mamma drago, la donna di ghisa, eccetera, eccetera, che prende il povero amministratore di sistema, uomo di latta e non contenitivo, lo prende, lo mette e lo fa diventare formalmente uno schiavetto che dice voglio 20 macchine nuove, tieni le 20 macchine nuove. Sì, questo lo fate lato rete, ma le 20 macchine nuove devono anche parlare con i 20.000 utenti che ci avete. E io come vado a profilare l'applicazione? Con le software defined network. Ok? Deve essere gestibile centralmente. Tutta l'intelligenza è centralizzata e deve essere gestibile tramite un singolo controller. Io non voglio impararmi 700 dialetti. Anche perché ovviamente hanno tutto l'interesse a mettersi insieme attorno a un tavolo e dire da adesso in poi le porte si chiamano ETH0 o si chiamano G1. Ok? Mettersi d'accordo pare brutto. E non solo, io voglio che tutti i miei apparati devono presentarsi alla rete come un unico oggetto che fa delle funzioni. Ok? Deve essere programmabile. Consenta ai manager, e la parola non è stata scelta a caso, perché un amministratore di rete lo sapeva già fare come programmare una rete, il manager no. Ok, consente al manager di configurare, gestire e implementare le funzionalità di rete. Questo è vero però. La curva di apprendimento delle funzioni avanzate degli apparati di rete non era proprio facile. Ok, passare dal fare ti metto tre porte in VLAN trunking ad andare a implementare diff serve su un apparato era una cosa abbastanza difficile. Adesso io non so neanche più che cosa sono i diff serve. Io implemento una funzionalità di qualità del servizio. Ok? Altra cosa importantissima, deve essere open standard based. E per adesso ci si sta più o meno riuscendo. Che cosa vuol dire? Tolgo scatola, metto scatola, sopra si chiama uguale, sotto si chiama uguale, quello che c'è in mezzo non mi interessa. Ok? Quindi che cosa vado a fare? Tre layer, applicazione, controllo, infrastruttura. Ok? Applicazioni che cosa sono? Le mie applicazioni. Può essere per esempio System Center, dove io vado a definirgli, guarda che devi prendere un'applicazione fatta da un database, un servizio di Active Directory, un web server e delle prestazioni di rete e io la applico. Applico a che cosa? La applico a un control layer, dove io ho tutti i servizi fatti dagli N apparati fisici che stanno all'infrastructure layer, ma che mi si presentano a livello più alto tramite le API. Tenete ferme le API, cambiate le scatole, il risultato non cambia. Ok? Quindi alla fine che cosa avrò? Avrò tre livelli, eccoli qua, applicazione, controllo e data plane. Sopra avrò le applicazioni, avrò i driver di NBL per esempio, ma avrò soprattutto i driver di NBI, ok? North Bridge Interface Driver. Quindi io farò una chiamata di tipo, passatemi l'esempio, non è così che si fa, ma comunque farò firewall, due punti, protocol, eccetera, eccetera. Come me lo trasli sotto non è un problema mio, perché tu mi esporrai tramite una serie di SDN controller, degli agenti, una logica e dei driver che poi vanno a prendere le informazioni da qua sotto. Ok? Quindi dallo strato più fisico. Andiamo a vedere un attimino di cosa sono i vari componenti. Allora, il controller è l'intelligenza, è quello che, se vogliamo, stava qua in mezzo, quello che fa passare tutto, ok? E l'intelligenza, la logica, interagisce con tutti gli apparati della vostra rete e ne impara la topologia. È l'unico oggetto che ha la visibilità completa della vostra infrastruttura, ok? Configura la rete con la piena conoscenza della stessa. Io so com'è fatta la rete. Io so che se passo da lì passerò da una T1, se vado dall'altra passo da un HDSL, ma magari mi costa di meno, quindi per questa fascia di ora la qualità del servizio che di là mi va meglio che quest'altra di qua che costa. Attenzione, per fasce di ora. Ho un picco di utenti, prevedo di avere un picco di utenti perché lancio il nuovo prodotto, chi se ne frega? Prendo la mia applicazione, la modifico sopra, dicendo guarda gli aspettati di avere 100.000 utenti al secondo invece che i 20.000 che hai normalmente, e lei dinamicamente si sposta, non vado a configurare i singoli apparati. Quindi il controller cambia completamente la rete da distribuita a centralizzata, prima ogni apparato, configurazione, regole, eccetera, eccetera, adesso tutto è portato a un livello di astrazione più alto. Il controller applica le network policy alla rete in maniera olistica e soprattutto in modo indipendente dai dispositivi. Se io mantengo standard le chiamate che ti faccio, quello che tu mi fai sotto e come le implementi, non mi cambia. Posso partire con un bilancio, facciamo un esempio stupido, parto. È come se voi prendeste il vostro server, la vostra applicazione web, e in 10 secondi dite, io passo da una macchina singola. No, la metto in NLB con un bilanciamento in software, no, la metto in NLB con un bilanciamento layer 4, no, mi serve il layer 7. Il tutto cambiando, non gli apparati, la configurazione, indirizzi IP o cose del genere, ma vado sulla rete a dire, guarda, aspettati un picco di più utenti, oppure, guarda, mi serve un po' più di ridondanza. Ok? Il controller è quello che una volta faceva il middleware. Ok? Quindi sotto c'avevo le varie schede sui mainframe, sui mini, eccetera, eccetera, e sopra l'astrazione del compilatore. In mezzo c'era qualche cosa. Quel qualcosa è quello che adesso è il controller. Un controller ha due percorsi di comunicazione, verso sud e verso nord. Sud è quando dialogo verso la rete, quando vado a parlare col ferro. Okay? Nord è quando parlo con gli applicativi, quando vado a parlare con SCOM. SCOM sarebbe un classico application in SDM. Ok. Formalmente il controller è un insieme di tre oggetti, gli agenti verso il nord, la logica e i driver verso il sud. Ok? La parte più importante ovviamente è la logica. Meglio è fatta la logica, più la vostra rete risponde, più la vostra rete è adattativa. Ecco, devo aggiungere anche adattativa come parola prima. Allora, data path è il sud, è il livello più fisico, garantisce tre servizi, deve garantire tre servizi al controller, che sono la visibilità sul fisico, devo sapere che cosa c'è sotto, ce l'ho un bilanciatore hardware, sì no, ce l'ho un firewall hardware, sì no. Okay? Vuole un controllo esclusivo, è l'unico che può andare a toccare la rete. Se io vado a mano poi a modificarmi la configurazione, io ti programmo perché tu faccia una cosa, tu sotto via codice me la vai a negare, facciamo cazzotti. E poi fa tutta la parte di data processing dal livello 7 al livello 4. Quindi è lui che fa shaping, QS, i diffserve che tanto piacciono a chi si occupa di link, eccetera, eccetera. Lo fa lui, perché? Perché vede sia il sotto che parla con te che stai sopra. Il data path, cioè il livello più basso, è composto da degli agenti, da uno o più TFE e da niente o più TFP. Sono definizioni, però è importante capire esattamente che cosa fa ogni pezzettino, ok? Perché poi in base ai pezzettini che cosa fanno sappiamo cosa ci serve. Ciascun network element, cioè la parte fisica, deve avere uno o più data path dentro. Ciascun data path può coprire uno o più network element. Ok, che cos'è il network element? a Warra Warra il Toc de Fer. Okay? Che cos'è? È un insieme di una. È una combinazione di risorse che viene gestita da una singola entità. Uno switch, un router, un PBX, un VoIP gateway. Quello è un network element. Ed ecco spiegato perché un network element deve per forza avere un TFE. Cioè almeno sapere se mi arriva un pacchetto cosa fare, lo devo sapere. Okay. Può avere dei processing engine. Cioè posso andare a fare shaping, NAT, MAT, NAT, PAT, quello che voglio. Ma non è che devo per forza farlo. Ok? Ed ecco anche perché ciascun data path può coprire più di un network element. Se io ho uno stack di switch, ciascuno switch è un singolo element, network element, ma poi li vedo come un singolo oggetto, come un singolo data path. Poi abbiamo il CDPI. Questa è l'interfaccia definita tra il controller e il data path. Allora, pensiamoci un attimo a che cosa deve fare. Dunque, sotto del ferro, sopra un'intelligenza. Ok? Lasciamo perdere quello che ho sopra ancora. Cosa devo fare? Allora, da parte di chi sta sotto cosa mi aspetto? Devo dire che cosa faccio. Quindi annuncio delle funzioni. Devo andarti a fare i report statistici, il NetFlow, senza fare nomi né cognomi, e devo andare a dire guarda che la porta è andata up and down. Ok? Da sopra sotto che cosa devo andare a fare? Devo andare a fare possibilità di scripting del forwarding, devo andarti a dire, a trasformare dal linguaggio che espongo sopra ad alto livello nel tuo dialetto locale, che cosa devi fare di una porta, di un pacchetto, di un dato. Ok? Cioè, alla fine della festa non è che hanno inventato niente, hanno preso l'acqua calda e l'hanno messa in un contenitore più carino. Però, mentre prima ve lo dovevate fare macchina per macchina, applicativo per applicativo, adesso lo fate da un punto di accesso più alto. Application. Gli applicativi sono software che possono comunicare in tempo reale via console, io vado, tira giù quel path, tasto destro, down. Oppure lo posso fare via scripting, dalle 9 alle 10 fai passare tutti di qua. Oppure lo posso ancora fare schedulato, come voglio. Lo posso fare con una controreazione. Guarda, se ti accorgi che la banda sta passando ad averne l'80% occupato, allora apriti un altro percorso parallelo. Oppure, fino a che il traffico rimane fino a 5 mega, usa l'HDSL, dopodiché quando sale sui 10 passa dalla fibra, mi costa di più, ma almeno reagisco alla rete, non ho il tappo. Prima cosa succedeva? Andavo fino ai 7 mega, la 7 mega l'HDSL si schiantava, corri a riprogrammare il routing. Ok? Possono chiedere al controller una mappa logica. Banalmente, una delle cose che ti viene più richiesta quando fai l'SDN, vorrei avere, poi bisogna capire anche a che cosa serve, ma fa niente, te la richiede il management, vorrei avere una vista logica dei device che ci sono nella tua rete. Tu dici, ascolta, ma hai fatto mettere su tutto sto ambaradan per astrarmi dai device e poi mi chiedi la mappa? Ma mi serve per andare a fare la riunione proattiva con il management agile. E dici, va bene, te la preparo. No, a parte gli scherzi. Una delle cose più carine che potete fare è tirarvi proprio sopra la vista del flusso. Cioè, ormai le reti non sono più reti a pacchetti o cose del genere, si parla di reti a flusso. Se mi arriva un pacchetto, 9 su 10, anzi 99 su 100, dietro avrà tutta un'altra serie di pacchetti. Io sto spostando un file, non sto spostando una lettera come una volta con l'emulatore di terminale. Io sposto un blocco di dati, ti ho chiesto una select, ti ho chiesto dammi la mail. Quindi mi arriverà un flusso di informazioni. Okay? Quindi io voglio dire, per esempio, fammi vedere qual è il flusso che segue la mail per andare dalla casella di Andrea al database 7 che sta sul server Exchange 14. Boom, questa è la tua foto, questi sono tutti gli apparati che tu attraversi. Ok? E poi deve poter andare a dare questa mappa, perché? Perché io ho bisogno di sapere che cosa ho a disposizione. Guarda, mi serve che mi bilanci il traffico, mi serve che tu mi tiri su un'applicazione, che è esempio classico di virtual data center. Tirami su un nuovo web server, va bene, che caratteristica ha? Deve essere 24x7, eccetera, eccetera. Io cosa faccio? Vado su quei server, perché sono in 24x7, vado su quelle interfacce di rete, perché sono in 24x7, eccetera, eccetera. Ok? Va bene, lo switching, alla fine della festa, se vogliamo, è stato il primo network device che è stato virtualizzato. Ok? A titolo e nome diverso, è presente in tutti i virtualizzatori. E per forza, perché? Perché quello è il livello di colla minimo con quello che mi sta sopra. Ok? Allora, questa che cos'è? Vabbè, questa è facile. My way. Ok? Ovviamente, essendo uno standard, ognuno si sente autorizzato a implementarlo come vuole lui. Ok? Perché sennò cosa servono gli standard? Ok? Quindi andiamo a vedere gli attori principali un attimino come hanno interpretato il discorso Software Defined Network. Microsoft. Microsoft ha un atteggiamento formalmente neutrale, correttamente neutrale. Ok? Perché? Perché lui non è che va a litigare sull'application data plane o sul controller data plane, si è astratto, sta un gradino sopra. Lui dice, perfetto, andiamo a vedere cosa succede sull'application plane. Quindi vado tramite System Center Virtual Machine Manager a interfacciarmi con i vari controller che tu mi dai a disposizione per erogarti funzionalità di rete. Come lo faccio? Non è un problema mio. Come lo fai? Quante porte hai? Se fai TXP o qualche altra forma di forwarding del pacchetto? Non mi interessa. Io sposto, io gestisco la macchina virtuale, perché sulla macchina virtuale ho l'applicativo che mi serve e in base a quello io ti configuro la rete che ci sta sotto. Si basa su che cosa? Si basa sull'Hyper-V Extensible Switch. Che cosa sono? Sono degli switch distribuiti alla fine della festa. E di nuovo, il data plane che avevate sopra, l'astrazione che avete sopra. Che cosa fa questo? Va a fare, guarda caso, binding, quindi associazione, fa colla. È lo strato di colla della tecnologia Microsoft. Ok? Ok, ci mancano alcune funzioni rispetto ad alcuni competitor più blasonati. Vero? Fino a un certo punto. Ok, realisticamente... E come su altri applicativi, per esempio gli applicativi del Link. Le prime versioni di Link, per chi se la ricorda, OCS, Live Communication Server, avevano delle funzionalità in meno rispetto ad alcuni concorrenti. Ne avevano tantissime in più. Oggettivamente ne avevano molte in più di quelle che avevano in meno. Però quando tu ti vai a scontrare in un terreno dove ci sono consolidate certe abitudini, tu puoi avere tutte le ragioni del mondo per dire non ha senso. Va bene, non ha senso, ma lo devi fare. Non puoi non avere la gestione delle chiamate in coda, perché è vero che tu ragioni col principio dell'always reachable, quindi se non ti trovo sul client ti provo a chiamare sul cellulare, se non ti chiamo sul fisso, se non sei sul fisso ti lascio il messaggio in segreteria telefonica, ma se io sono abituato a usare le code da 20 anni fammi usare le code. Sono funzioni che effettivamente se tu le vai poi a vedere ti dicono ma noi abbiamo avuto un approccio diverso, non è che non te le fa, ti dico approcciale diversamente e poi te le fa. Quindi attenzione a dire che gli mancano delle funzioni. Questi sono i buswitch. Guardate solo banalmente, questa slide in realtà è solo per farvi vedere come sta spingendo Microsoft nello sviluppo di queste tecnologie. Quello di là non è 2008 o 2003, questo qua è 2012, questo è 2012 R2. Guardate come è cambiata la complessità della gestione di un componente semplice come l'extended switch. Okay? Prima avevate soltanto cattura, filtering e forwarding, basta. No, completamente diversa. Cattura, filtering e forwarding in mezzo, l'input e l'output. Ci stanno spingendo un sacco, perché è così che dai funzione alla gente alla fine della festa di sapere quante porte ha il tuo switch, non ne frega niente. Di sapere quanti gigapacchetti al secondo fa il tuo switch, non gliene frega niente. Mentre sa sapere quanto tempo ci metto a scaricare la mia mail, quanto tempo ci metto ad andare su Facebook, quanto tempo ci metto di mattina a leggere la gazzetta. Risolti i tre quesiti fondamentali, ti dico se la rete è buona o no. Ok? Forse ho sbagliato l'ordine, effettivamente la posta è meno importante che Facebook e la gazzetta, però gli addendi sono sempre quelli. Ok? Microsoft oltretutto sta facendo pesantemente partnership con tutti i principali vendor di rete. Il suo interesse non è andarvi a vendere l'appliance, gliene frega niente. Il suo interesse è che il suo software gestisca al meglio le appliance che tu vendi. Ok, fai tu le porte. Fai tu i cavi, me ne frega niente, non è il mio business. A me interessa gestirli. Ok? Infatti con chi ha fatto la partnership? Con Cisco. Ok? Cosa succede? Che tramite Virtual Machine Virtual Machine Manager tu puoi andarti a gestire, per esempio, tutti i Cisco API. Ok? Tutto l'ambiente Cisco API o Cisco. Tutti i vari ambienti li puoi gestire direttamente tramite il Virtual Machine Manager. Virtual Machine Manager. Ok, ha fatto accordi con NEC, che ha portato l'OpenFlow, che è uno dei più diffusi switch virtuali. Open sta per aperto, poi ovviamente ogni azienda ha diritto di prendersi il suo codice e migliorarlo, ottimizzarlo, farci tutti i più grandi maghi che vuole, e è andata a fare il PF1000V per Hyper-V, che questo effettivamente è lo strato di switching ad altissima efficienza che interfaccia il controllable controller con i sistemi Windows. Ok? 5.9 è una figata allucinante, è uno strato, un middle tier, se vogliamo, un controller, una logica, che viene implementato all'interno dell'ecosistema 2012 per andare a darvi che cosa? Beh, firewall in tempo reale, multi-tenant, vi dà antivirus in tempo reale a livello dato, a livello di cavo. Ma guardate i pacchetti a livello di cavo, vi tira fuori virus, ok? Implementa protezioni multilayer con firewall, antivirus e IDS. E questa è un'altra cosa carina, vi fa tutti gli ambienti multi-tenant, quindi io service provider, con questo faccio isolazione completa dei vari ambienti, delle varie cloud che mi metto in piedi. Ed è stato sviluppato specificatamente per Hyper-V e utilizzando le switch extension. Vabbè, l'arcinemico. Cosa hanno fatto? Nel 2012 si sono acquistati NYSERA, ok, e hanno portato la tecnologia dentro chiamandola NSX. Si trova anche l'architettura precedente che era la NVP. L'NSX, di nuovo, essendo un controller, funziona con tutti i principali hypervisor. Quindi funziona tranquillamente bene anche con Hyper-V. E può funzionare anche a livello di bare metal, ce lo posso installare sul ferro. Come delle appliance, in realtà sono delle appliance. Questa è più o meno l'architettura che si va a implementare. Quindi abbiamo dei controller, qui abbiamo le macchine con i vari hypervisor, okay? Qui abbiamo il control plane e qua sotto abbiamo i vari data plane. La loro logica è: io voglio portare tutto a livello virtuale in modo da prendermi completamente, io incarico tutto, e sotto tu avrai degli switchettini layer 2, banali, stupidissimi, perché tanto tutta la logica la faccio io. Un po' pericoloso come approccio, ok? Valido, ma un po' pericoloso. Quindi qua sopra c'ho Any Cloud Management Platform, SCOM, System Center Virtual Machine Manager, ok? Qui sotto abbiamo Any Hypervisor, Hyper-V, e qui in mezzo abbiamo la piattaforma NSX che vi offre tutti i servizi. Vi offre servizi di firewall, balancer, VPN, routing e switching, e qui sotto qualunque dispositivo hardware. Frega niente. Ok? Eroga servizi L2 e L7, la rete sotto si comporta come boom. Boom è l'equivalente nella rete di quello che era una volta il JBOD per i dischi, è un cavo, ok? Nel loro concetto è un cavo. NSX vi dà della compatibilità con le terze parti che possono svilupparci, come ha fatto Five9 nei confronti di Microsoft. Beh, Citrix, Netscaler, okay, Netscaler è probabilmente il più diffuso bilanciatore che c'è in giro, fisico, virtuale, me ne frega niente. Pay as you grow, eccetera, eccetera, si integra con Hyper-V da Dio, ok? Voi lo mettete, lo deployate, poi sono affari suoi come bilancia la rete. Si parte da quello virtuale, lo eseguite dove volete, modello MPX in hardware, modello multi-tenant, modello più grosso in SDX. Va bene? Beh, poi parliamo di reti, scusate, ma un po' di nostalgia, cioè, Cisco, ok? Ah, Cisco è quella che si è mossa più tardi, e i soliti dicono: ah, è perché è un elefante prima che si muova. In realtà è perché è quella che c'ha più da perdere, ok? Se paradossalmente venisse implementato in toto il modello NSX tra uno switch da 50.000 euro e uno switch da 200 euro, non c'è differenza, anzi, pollo tu che hai preso quello da 50.000 euro, ok? Anche in questo caso cosa hanno fatto? C'era un'azienda che si chiamava Insieme Networks, non riesco a pronunciare Insieme in inglese, sarebbe una roba del genere, comunque si scrive Insieme, eh? È una roba del genere, Networks, è come quando vai a cercare di spiegare agli americani cosa vuol dire la Ferrari, la Ferrari, è un concetto, non ce la fanno. L'architettura si chiama ACI, che assieme al PRA realizza un grande casino nella pubblica, no, non c'entra niente, scusate, questo è un altro discorso. Application Centering Infrastructure, anche in questo caso, se guardate, anche Cisco ha spostato il suo punto di attenzione dalla rete all'applicazione. Anche in questo caso, loro, vi ricordate la slide di prima dell'integrazione con Microsoft? Io con System Center, che è quello che ha la visione di tutto, dello stato delle macchine, dei carichi, eccetera, eccetera, io vado a pilotare l'ACI che sa come è fatta la rete che gli sta sotto per darvi che cosa? Servizi. Ok? Il tutto senza la complessità della programmazione in XOS. Parliamone, io non sono tanto contento. Una volta era una cosa che sapevamo in pochi, adesso la sanno in tanti. Però fa niente. Ok? Ha un approccio orientato all'hardware e all'applicazione. Ok? Non cerca di andare a virtualizzare la rete, ma di andare a ottimizzare dinamicamente la rete per soddisfare l'applicazione. Quindi il Virtual Center ti dice fammi questo. Lui ha la visibilità della rete che gli sta sotto, lui sa come gestire la rete e va a programmare gli apparati di rete per dare, per realizzare quello che il System Center gli ha chiesto di implementare. Ok? L'application, vabbè, poi qua le sigle di Cisco sono sempre state, se lavorate da un po' di anni con Cisco c'è da divertirsi. Ci riescono a fare degli acronimi impronunciabili anche agli americani stessi. Okay? L'APIC è il controller dell'ACI. Okay? Che cosa serve? L'APIC, allora, sopra quello che volete voi, qualunque manager, ne hanno uno loro, ma ti dicono qualunque manager. Sopra noi cosa gli mettiamo? System Center, Virtual Machine Manager, che parla con l'API, con l'Application Policy Infrastructure Controller, che va a convertire le richieste che gli fa lo SCOM di sicurezza, QS, segmentazione, routing, eccetera, eccetera, in codice NXOS. Ok? Gli API sono soluzioni hardware. Uno dei grossi vanti che si è sempre fatta la Cisco è quello che faceva tutte le funzioni realizzate in hardware e non in software. Formalmente, giusto per divertirci un po', qual è la differenza tra uno switch e un bridge? Okay. Citando altre persone. Non c'è nessuna differenza. Un bridge e uno switch sono la stessa cosa. La differenza formale è che il bridge ti implementa la fase di forwarding in software, non in hardware, e uno switch lo implementa in software. Formalmente, volendo andare a farsi elucubrazioni sui massimi sistemi, vi ricordate una volta c'era Enterasys, che era una grossissima azienda, di no, i nostri sono più efficienti perché ha scalabilità lineare, gli altri no, i nostri sono più efficienti perché... Alla fine della festa uno lo faceva in software, avevano sopra ogni scheda, avevano un PowerPC 601, e gli altri te lo facevano in hardware con degli ASIC. Qui la stessa cosa, tutta la gestione delle policy, una volta che ha ricevuto il comando dall'application layer, già il controller è fatto in hardware, e questa è la prima differenza, mentre gli altri fanno il controller in software per poterlo virtualizzare. Okay? Le API di APIC per gestire l'ACI sono open source, e sono riuscito a dirla senza mordermi la lingua, che non è da poco, per consentire lo sviluppo di terze parti. Ok, questo è probabilmente l'unico, sì, okay, promesso, l'unico punto debole di tutta l'architettura. Costano, hanno questo piccolo difetto, sono paurosi come macchine, sono stati i primi apparati a passare i terapacchetto al secondo per singola lama, che non è proprio poco poco, eh. L'architettura cosa prevede? Prevede degli APIC che girano qui come Leaf 9000, sono i top rack, quindi voi avete tutti i vostri server con Hyper-V installato sopra, solamente due schede di rete che escono e vanno verso due 9000 di Leaf, di periferia di foglia, che vanno verso gli spine 9000. Ok? Vantaggio enorme, io non so quanti data center vi è capitato di vedere, ma se andavate a fare i data center grossi fino a un 7-8 anni fa, il problema era come cavolo faccio a far passare i cavi di rete. Perché dietro ogni macchina vi passavano 4, 8, 16 cavi di rete. Facciamo un caso banale, qualunque server più schifoso c'ha come minimo 3 interfacce di rete. Le due di rete vera, in team, in bilanciamento, quello che volete, poi almeno ci avrete un out of band management, DRAC, ILO, virtual condition management, quello che volete, ma ne avete come minimo 3. Ok, supponiamo che queste due siano in team le schede di management, poi vorrete mettere per la parte di macchina virtualizzata almeno 4 schede. Siamo arrivati a 6, più quella di out of band che siamo 7, crescevano così all'infinito. Okay. Con questa tecnologia qua, la vera cosa carina, vi mettete due fibre dietro, uscite con due fibre, arrivederci e grazie. Okay. Oltre agli apichi, altri componenti quali sono? I 9000 sono ancora in parte supportati, i 7000 con alcune limitazioni, eccetera, eccetera. E poi la VS che è il figlio del 1000V. Ok, il 1000V stava ai 7000 come la VS sta agli APIC. Quindi sul vostro server vi andate a installare Hyper-V, su Hyper-V installate come engine di switching la VS, top of the rack mettete i 9000 di foglia e in centro a stella mettete i 9000 di concentrazione. Ok? Il tutto trasportato dal VXLAN che simpaticamente vi fa 40 gigabit a porta. Ok? Cacciate la grana e le cose si fanno sempre. Alla fine, mettendo insieme gli APIC, i Nexus, gli AWS e gli ACI, si implementa una rete completamente basata su policy che, guarda caso, è la stessa cosa che si fa nell'SDN. Dove sta la differenza? Che in una SDN pura e formalmente pura, quelle parti lì non devono essere fatte su del ferro, ma deve essere eseguita in virtuale. Al che a una conferenza uno alza la manina e dice, scusate, ma il vostro coso virtuale dove lo eseguite? Su un virtualizzatore, che dove è installato? Su dei server, di che cosa sono fatti? Di ferro, allora cosa cambia? Ok? Sguardo blu, reset, arrivederci. Tutto questo vi consente di andare a fare la configurazione usando gli EGP. Gli EGP è un insieme di server, servizi, hypervisor, eccetera, eccetera, con dello shaping. Quindi io tiro fuori delle classi, dei livelli che vado ad applicare con gli EGP. Il tutto gestito dal VM. Del Virtual Machine Manager. Alla fine della festa, e questa da dove arriva? Da dove arriva? Bruce Springsteen, bravissimo. Ok, The River. Alla fine della festa si va comunque al fisico. Da lì non si scappa. Il vostro server virtuale è bellissimo, ma se volete accederci da fuori, un cavo ce lo dovete mettere, anzi due formalmente parlando, anche l'alimentazione. Possiamo alimentare l'induzione, ma non ci sono ancora i server a induzione per adesso. Boh, giusto velocemente tre cenni a come si fa la parte, tra virgolette, fisica di una SDN. Abbiamo tre dialetti anche qua, il DCB, l'SR, IOV e il VNTAG o 802.1QBH. Data Center Bridging è un insieme di migliorie allo standard Ethernet. Perché per tanti anni si è andato sulla fibra invece che andare su Ethernet nei data center? La fibra andava a un gigabit. Il cavo di rame andava al gigabit, dov'era la differenza? Nella logica la fibra è punto punto, non c'è contesa, non c'è latenza, una rete, un rame è comunque un condiviso, poi possiamo andare a implementarlo in tanti modi. Comunque alla fine della festa il DCB si propone di andare a eliminare tutte le latenze dovute all'overflow delle code andando a realizzare quella che si chiama lossless Ethernet. Ok? Quindi cerco di andare a ottenere una rete lossless esattamente come la fibra, però usando Ethernet. Poi ci sono i masochisti che ti dicono usa il data center bridging in fibra. E che tu li guardi e dici scusa, ma se uso la fibra, perché devo andare a implementare un protocollo su rame che mi emula la fibra per ottenere lo stesso risultato? Non abbiamo ancora avuto risposta, però appena ce l'avrò prometto che la prossima conferenza ve la spiego. Le diverse code, implementate ovviamente in hardware, vanno a riservare banda ai diversi link. A questo punto io posso andare a emulare il comportamento del Fiber Channel nel Fiber Over Ethernet, FCOE. Il tutto senza perdita di prestazione o di latenza. Ok? Quindi alla fine della festa il risultato che io ottengo qual è? Che io porto i dati della SAN e i dati di accesso su un unico mezzo fisico condiviso, senza che uno dia fastidio all'altro, semplificando l'infrastruttura. Quindi, passo da best effort a lossless, la trovate anche chiamata in altri due modi a seconda di chi ve la vende. Broadcom per un certo periodo di tempo l'ha chiamata data center Ethernet. Intel la chiamava converged enhanced Ethernet, il risultato è sempre lo stesso, DCB. In teoria si dovrebbe avere uno standard, si spera entro la fine di quest'anno, uno standard definitivo, formalizzato, eccetera, eccetera. Però sono sempre quelle cose in teoria. Al momento richiama fondamentalmente tre standard IEEE più uno standard de facto. Allora, lui si basa sul 802.1QB per il flow control, il QA per la parte di ETS, la gestione delle congestioni con la U e poi usa il Data Center Bridging Capability Exchange Protocol DCBX per lo scambio di informazioni tra apparato e scheda di rete. Okay? Quindi quello che vi va a realizzare, che cos'è? Qui abbiamo il nostro server con il nostro virtualizzatore. Questa è la scheda di rete che c'è nel virtualizzatore, un unico cavo che mi esce, tagging delle porte, sempre tagging si fa, con code diverse, che mi vanno poi a aspettare da un lato verso Ethernet e dall'altra parte verso Fiber Channel. Chi si ricorda da dove arriva questo schema? InfiniBand. Questa è l'evoluzione dell'InfiniBand. Ok? Vuol dire che probabilmente InfiniBand convergerà su questo. Poi sai, uccidere non le uccideranno mai standard, perché comunque alcune cose, cioè, non puoi buttare via l'infrastruttura InfiniBand per passare a questa. Manterrai il tuo consolidato, ma il nuovo, in realtà ti ho detto ci sono tre dialetti. Questo è uno, questo è l'altro, single root IO virtualization. È un po' lo standard de facto per la virtualizzazione delle NIC PCI. Qual è l'idea che ci sta dietro? Alla fine della festa, pensiamoci un attimo, noi abbiamo la scheda di rete. Sopra ci abbiamo i driver, sopra il driver ci abbiamo il virtualizzatore, sopra il virtualizzatore ci abbiamo la scheda di rete virtuale con i driver virtuali, con il sistema operativo virtuale. Questo che cosa fa alla fine della festa? Spacca, virtualizza la scheda di rete nel vero termine della parola, cioè spezza la scheda di rete in due. Un pezzo stupido, come sarebbe il data path se vogliamo, e un altro pezzo più intelligente che sarebbe il controller. Okay? Quindi la physical function è il ruolo di interfaccia verso la rete e viene presentata direttamente alla macchina virtuale senza intermediari. Poi abbiamo l'altro pezzo che è la virtual function, che invece controlla le caratteristiche che deve avere la physical function e che questa invece viene presentata all'hypervisor. Quindi l'hypervisor vi dice di avere certa banda, certa coda, eccetera, eccetera, e la FT la implementa. Ok? Quindi PF gestisce le caratteristiche delle schede PCI più le caratteristiche di tutte le schede virtuali che create. Quanta? Io prendo la mia 10 gigabit e dico, ah, mi creo 4 schede da 2 giga e una e altre 2 da 1 giga. Le 4 più 2 sono delle physical interface. Il processo di creazione lo fa la virtual interface. Ok? Lo scopo è di andare a virtualizzare, di passare al virtualizzatore degli oggetti che lui fa vedere direttamente alla parte virtualizzata, senza avere delle latenze intermedie. Quindi, qui abbiamo l'hypervisor che parla con la physical, che controlla le virtual per dare un unico canale fisico. Non proprio. In realtà queste cose qua non le introducono mai uno solo, esce il solito request for comment, in cui in realtà questa era una ricerca di un universitario. L'hanno introdotto così, poi il primo che l'ha implementato forse è stato Intel, poi l'ha implementato Brocade che però ha fatto delle migliorie e adesso è abbastanza uno standard. Adesso puoi usare con switch DCB, con switch SRV-IO puoi usare tranquillamente schede sia Intel che Broadcom. Proprio per ovviare a questi problemi è stato proposto uno standard che si chiama WNTAG, che sarebbe il QBH. Questo che cosa va a fare? Va a formalizzare a livello di IEEE quello che abbiamo visto prima. Quindi l'SRV-IO diventerà probabilmente il QBH. Che cosa va a fare? Primo ti dice che la stessa funzione deve essere fatta non solo sulle schede di rete che inzicciate nei vostri serve, ma ovviamente deve esistere duale negli switch, se no non serve più di tanto. Quindi che cosa fa? Ti va a consentire una mappatura tra le virtual function degli server e le virtual interface function, o chiamate anche virtual Ethernet sui Cisco, eccetera, eccetera, che ti consentono una mappatura 1-1 o 1-molti. Quando è che fate una mappatura 1-molti? Quando una porta di rete in trunk. Ok? Anche se l'uso del trunk con queste tecnologie è un pochino deprecato, perché vai a fare di nuovo, a introdurre una funzione logica che va a overlappare delle funzioni fisiche che ti fanno la stessa cosa. Quindi va a introdurre fondamentalmente dei rallentamenti. Ok? E questo è il disegnino. Alla fine della festa, se voi guardate, questo qua è praticamente quello che avevamo prima. Infatti NIC with SRV-IO. In più che cosa hanno aggiunto? Hanno formalizzato la parte che ci deve stare dallo switch. mettetele insieme in un unico standard e si chiamerà probabilmente QBH. Ok? Quindi semplicemente l'SRV.io è solo lato server. Poi lato switch doveva essere fatto con apparecchi proprietari, eccetera, eccetera. Invece in questa maniera voi avete un unico collettore, un unico punto d'accesso, un unico standard da tutte e due le parti. L'unica differenza è che sopra l'interfaccia si chiamano VF e sotto si chiamano VIF. Possiamo tollerarlo, direi. Ok? Tutto ciò è bellissimo. È bellissimo. Però non è obbligatorio buttare via anni di know-how di tecnologia. Secondo alcuni analisti, e poi ovviamente trovate chi vi dice nero, chi vi dice bianco perché stanno dicendo esattamente la stessa cosa, questo è molto meno efficiente in termini di prestazioni rispetto all'architettura tradizionale. Quello che prevedono i più accreditati analisti è che nelle strutture di data puro, come potrebbero essere i big carrier, queste cose non avranno mai piede. Perché? Perché comunque l'overload che ti caricano, il decadimento di prestazioni su una rete che deve solo trasportare pacchetti è troppo alto. Mentre prevedono un grosso successo dell'SDN a livello di data center, perché lì mi dà del vantaggio. Su un nodo, su un PB, su un nodo di PX, un nodo di Exchange, non me ne frega niente di avere le funzioni evolute. Lì avrò bisogno solamente di spostare pacchetti dall'interfaccia di un carrier all'interfaccia di un altro carrier per buttarla su autonomous system diversi. Non me ne frega niente. Il grosso vantaggio però è questo. Cioè andare a gestire una rete in SDN è immensamente più facile che non andare a gestire una rete tradizionale. Prima, switch Cisco, imparati l'iOS. Ah, switch Cisco nuovo, imparati NXOS. Ah, mi prendo il bilanciatore F5, imparati l'F5. Mi prendo il firewall checkpoint, imparati il checkpoint. Adesso me ne frega più niente. Io non imparo niente, io verifico che il network object che ci sta più in basso sia compatibile col mio controller e col mio software e poi se lo gestiscono loro. Io programmo, loro fanno. Ok? Questa più il concetto di virtualizzatore più il concetto di software defined network vi consente di migrare a quello che si chiama virtual data center. Cioè io deployo un'architettura, un servizio, non più un insieme di macchine virtuali, dischi e reti. Io deployo il finito, non i pezzettini in mezzo. Però, mina, questa ve lo dico io, questa è facile. Parole, parole, parole. Anche là c'è un'altra canzone. Battisti. L'SDN, per rimanere una vera rivoluzione, deve obbligatoriamente rimanere open e free. Open e free nel senso di Stallman, non delle varie interpretazioni, almeno gli standard devono essere rigorosamente aperti. Se gli standard rimangono aperti, lasciando a me, cliente, la possibilità di scegliere quali apparati di rete usare, quale virtualizzatore, quale applicazione usare, allora sì che è una rivoluzione. Se è soltanto un modo diverso per spostarmi da prima usare una rete rigorosamente Cisco centrica, adesso usare una rete rigorosamente di un altro vendor, non mi cambia assolutamente niente. Quindi se rimane aperta, ok, funziona. Se non rimane aperta, non funziona. Questa qua arriva come slide, ho finito, giuro, promesso, parola di scout, arriva direttamente dall'OpenFlow World Congress, che formalmente è l'associazione di tutti i produttori di SDN. Questa slide, a causa di questa, ha scatenato una guerra. Qua c'è scritto load balancer. Allora, vi ricordate quel modello che avevamo visto all'inizio delle cose fattibili in hardware e in software? Quello che fate in data plane piuttosto che in control plane si chiama longitudine, quello che fate in hardware piuttosto che in software si chiama latitudine. Qua è insorta, nota casa di venditore di bilanciatore di hardware che contiene un numero e una lettera, è insorta dicendo: ma come? Ci paragonate dei miserissimi e schifosissimi firewall? Noi siamo molto più evoluti, cioè finché si continua a litigare su dove mettere la casellina, sta roba qua non funzionerà mai. Nel momento in cui lasciamo perdere queste cose, iniziamo a lavorare, ok, io ti definisco un insieme di funzioni che faccio, tu le attacchi al tuo controller e tu sopra mi dici che cosa fare, allora lì sì che cambierà probabilmente il mondo del networking.